Ciao a tutti. Non ci siamo messi d'accordo su un tema, però è chiaro che ci sentivamo un po' vincolati a ripensare un po' di quello che abbiamo vissuto in questi 10 anni. E allora, se dovessi dire qual è il mio tema? È questo. Perché siamo qui? Al di là dei motivi contingenti, dei motivi soggettivi, al di là delle occasioni, chi propone la sua parola a un pubblico che viene a sentire la parola di qualcuno, al fondo. Al di là dei motivi contingenti, perché lo fa? Perché siamo qui? Io mi prendo 15 minuti circa per rispondere, rispondo alla fine. Però quello che ho da dirvi è un tentativo di indagine filosofica di questa domanda: perché siamo qui? Chi ce lo fa fare? Cosa ci porta qui? E passerò attraverso due macro temi. E l'avvertimento è di considerarli un po' diastole e sistole dello stesso cuore, anche se appariranno diametralmente opposti. Partono da diastole. Siamo qui perché in fondo, in ognuno forse, perché dicono che c'è un istinto epistemofilico, e penso ci sia, un qualcosa che porta le persone a voler conoscere e anche voler comunicare quello che conoscono, volerlo condividere. E ci sono delle immagini auree di questo istinto epistemofilico, di questa risposta così aurea a un qualunque perché siamo qui. Uno dei grandi interpreti di questa risposta aurea è stato Roland Barthes, in un'opera particolare che ancora di più che in altre enuclea molto bene un'istanza forte. Il brusio della lingua, la parola brusio, la parola brusio dell'espressione, il sintagma, sta a indicare una sorta di operazione, in qualche modo magica, che si vuole compiere attraverso la conoscenza. Uscire dall'ovvio, dall'indeterminato, dal banale, e trovare attraverso le parole qualcosa che ci metta in contatto con la natura, con la realtà. Nel brusio della lingua, Barthes compie un po' questa associazione tra operazioni magiche, ancestrali, l'interrogare le fronde, il canto degli uccelli, il rumore delle acque, e fare lo stesso con le parole. Accidenti. La risposta al perché siamo qua in questo senso è di terrificante potenza, perché significa niente meno che siamo qua per dare un senso all'esistere. Ci sono varianti infinite di questa immagine, ne enuncio un po' casaccio alcune. C'è uno studioso che è Maria Corti, che ha elaborato il concetto anche in qualche modo con attraversamenti storici molto specifici di felicità mentale. Lei lo faceva pensando agli stilnovisti, lo faceva pensando a Cavalcanti e a Dante, a cosa ha significato per loro scrivere, parlare tra loro, ma prima ancora studiare come matti. Gli averroisti, la filosofia araba, tutto quello che potevano trovare per trovare poi un accordo con la loro vita, i loro amori, il vasel in cui Guido io vorrei che tu e l'Apo e Dio fossimo presi per incantamento. Quell'incantamento lì, che cavolo è? È una lingua che viene fuori da un lungo, faticoso percorso di ricerca, al termine del quale ha trovato quello che gli serve per dire qual è il proprio contatto con la vita. Messa così, si potrebbe pensare che quasi dietro ogni immagine, ogni parola, ogni evento, ogni luogo, ci sia quello che ancora Maria Corti chiama un catasto magico. Fantastico. Cioè, in quella parola, in quel luogo, lei lo fa sull'Etna. E se uno pensa all'Etna, pensa a Empedocle, pensa a Hölderlin, eccetera, eccetera. Ma pensate che ogni parola è suscettibile di un catasto magico. Si sono sedimentate esperienze, storie, discussioni, piccole verità. Allora, se qualcuno pensa di poter compiere questa appropriazione così forte e così magica delle parole, delle immagini, dei concetti, in qualche modo sta vivificando non solo le parole che usa, le cose che dice, ma la sua vita e la vita degli altri. Quando Leopardi scriveva della primavera o delle favole antiche, poi metteva sotto in nota una scelta che poi ha glissato: favole meridiane. Le favole antiche sono il meriggio. Leopardi e Nietzsche. C'è qualcosa che, recuperando un passato, passato di pensiero, di bellezza, ti mette in condizione di vedere il senso delle cose, delle tue cose. Molte grandi esperienze artistiche hanno ovviamente questo traguardo e quasi sfiorano questo raggiungimento, ma anche grandi intraprese collettive hanno prodotto questo concorrere di menti a una ricerca che sfoci in un inventario magico delle cose, diciamo in modo un po' più tecnico, in parole piene. In maniera più tecnicamente psicoanalitica, in parole egosintoniche, cioè che sappiano le convenzioni, la storia, e la attraversino in modo personale, quelle robe lì. E deve sentirsi questa roba, altrimenti la parola non è piena. Attenti che passo al secondo tempo, ma passo partendo dal primo. Una delle grandi intraprese magiche è stata sicuramente la partenza della psicoanalisi. Freud, che chiama quattro amici, quattro medici come lui, a cui comunicare le sue teorie, con cui discuterne. I quattro diventano otto, poi dieci, poi venti, e poi sono talmente tanti che chiudono questi incontri del mercoledì, così li chiamavano, e fondano la società di psicoanalisi. È un racconto molto aureo questo, no? Molto forte. Freud ha cambiato il mondo, piaccia o non piaccia, ha cambiato il mondo. E si sentiva questa forza. Si sentiva che quelle parole, quelle immagini lì stavano cambiando il mondo. E pensate, cadendo in errore, l'entusiasmo in qualche modo magico, accecante, che doveva venire da questa esperienza condivisa. Ed è così, si può raccontare anche così. Ma c'è una ombra in questo raccontino che mi permette di entrare nel secondo tempo. Molti di quei incontri, alla luce di quelle parole così piene, erano di desolante coglioneria, ma veramente incredibile. Nel 1910 c'è un resoconto dell'incontro tenuto da Freud che spiegava, che relazionava su uno dei momenti più importanti della sua fondazione metapsicologica, cioè i due principi della cadere psichico, che era una correzione metapsicologica del settimo capitolo dell'interpretazione dei sogni. Quindi una roba pazzesca. Noi ci immaginiamo lui che espone questo parto aureo è un pubblico che gode da morire di questa essere lì. La relazione c'è perché sapete che a turno i presenti facevano il segretario e scrivevano i contenuti di queste relazioni e degli interventi del pubblico, desolanti. C'era gente che in qualche modo si sentiva accusata. C'era gente che parlava d'altro senza aver minimamente sfiorato i contenuti di Freud. Adler chiude in bellezza gli interventi del pubblico, pubblico dei specialisti, con un intervento che non c'entra proprio niente, niente, niente con la relazione. Niente. Lo riconduce ai principi della cadere psichico, cioè ai principi di realtà, ai principi di piacere. Al principio di inferiorità su cui lavorava lui. Aveva ascoltato qualcosa di quello che ha detto Freud? Sicuramente sì. Ha capito qualcosa? Zero. Qual è il secondo tempo del perché siamo qui? Beh, ho già risposto aneddoticamente. Adesso provo a rispondere con riferimenti storici più precisi. C'è una frase che attribuiscono ad Einstein, forse Einstein non l'ha mai detta, ma potrebbe anche averla detta. E comunque chi l'ha detta è diventato famosissimo perché è citato ovunque. Che fra le due cose infinite dell'universo, l'universo e la stupidità umana, sicuramente la stupidità umana è infinita, l'universo non si sa. Che l'abbia detto o no, Freud, scusate Einstein, questa frase è. È l'altra faccia dell'oro. Anzi, io adesso sono entrato nel tema della stupidità partendo dalla risposta aurea del perché ci si trova a confrontarci col sapere. Nella vita reale è esattamente il contrario. Noi viviamo dentro un plancton, un krill di imbecillità. L'imbecillità è la nostra vita, attenti, veramente questo è importante. Io non sto parlando degli imbecilli. Gli imbecilli sono la punta di emersione dell'imbecillità. Io sto parlando della imbecillità che è in noi, dell'imbecillità che è costitutiva dell'essere umano e che ha avuto un periodo storico di emersione fortissima, legata un po' al crollo di tutti gli artifici con cui la vita veniva tenuta a modo, composta, ordinata, vincolata a etiche. Parlo ovviamente della seconda metà dell'Ottocento, in cui questa parola bet e betis compare pullulante in una quantità pazzesca di testi. Baudelaire, Rimbaud, Flaubert. Ci sono degli studi critici bellissimi sulla bêtise. Per esempio, il più bello in assoluto, perché è estremamente analitico, estremamente ricco di riferimenti, di ragionamenti, di riflessioni, è di Derrida, La bestia e il sovrano. C'è un capitolo intero dedicato alla bêtise, a partire dalla chiarificazione che con bêtise non si intende l'essere bestia dell'uomo simile alle bestie. Le bestie non c'erano proprio niente. La bêtise è la specifica bestialità dell'uomo, la sua stupidità, la sua idiozia. Bet o betè, in piemontese, la stessa identica cosa. Un ebete, un idiota.
Oggi, web.
Non ho capito.
Web.
Beh, bello. Quella è veramente un terreno di coltura favoloso. Ma quello cui ti voglio dire è invece è dove è più difficile vedere la bêtise, perché si mimetizza con l'intelligenza. Il precedente aneddoto che vi dicevo, di questi emeriti psicoanalisti che sentono una relazione folgorante e parlano dei cavoli loro senza aver capito niente. Perché molto spesso anche il sapere diventa estremamente scemo nel momento in cui perde il senso del proprio limite e della necessità di essere sempre in tiro, sempre attento, sempre in confronto con la mancanza. Nel momento in cui diventa un po' presuntuoso, un po'... Il punto di vista locale che si vuole globale, la necessaria ancoraggio del nostro punto di vista ai nostri limiti, alle nostre nevrosi. Avrà pure ragione Killman a dire che le nevrosi sono gli antichi dei. Sì, è molto bella quella via interpretativa, senza perdere di vista che delle nostre nevrosi riempiamo le nostre parole e le nostre idee, riempiamo l'incapacità di ascoltare, tutti, intelligenti o no. C'è un termine che ha coniato Jonathan Lear, che è uno studioso americano, knowingness. Knowingness è la capacità di conoscere in qualche modo un po' arrogante, un po' chiuso, un po' supponente. È la conoscenza che diventa stupidità, proprio in virtù della sua supponenza. C'è una parte del racconto dell'Edipo che ha a che fare con la knowingness e che riguarda anche Freud. Quando Freud compì 50 anni, discepoli, amici, gli regalarono un medaglione. Da una parte c'era l'immagine di Freud, di profilo. Dall'altra parte c'era Edipo, che risolve l'enigma e la sfinge. Jones, che è il biografo principe di Freud, ci dice che quando Freud vide questa moneta, sbiancò. Freud sbiancava spesso, perché gli eventi che gli arrivavano addosso li avvertiva nel loro peso anche di eventi che scuotono, eventi molto profondi. E il motivo per cui sbiancò era molto molto personale. Aveva fatto un sogno in cui immaginava se stesso tra i grandi con la stessa scritta che c'era nella moneta, cioè all'uomo di conoscenza che ha risolto l'enigma della Sfinge. Il commento la cui più acuta interpretazione è proprio in Bion, il grande freudiano post-freudiano. Risolvere l'enigma della Sfinge, se pensate a tutto il racconto dell'Edipo, era una trappola mortale. Risolvendo l'enigma, Edipo si mette nella vicenda che lo porterà alla rovina, ignorando la quantità enorme di elementi che vivevano, si svolgevano, c'erano intorno a lui. Una conoscenza che non interroga se stessa, che non è morbida, attenta, che non è umbratile. È una conoscenza che perde. È una conoscenza bêtise. Perché siamo qui? Perché ci ha sfiorato, ogni tanto ci sfiora, il desiderio. Nel senso lacaniano, vuol dire calcati, che ce ne parla da 15 anni. Il desiderio e non il godimento è sempre spicciolo, è sempre fare i conti con la pubblicità, con quello che ti somministrano, con quello che ti danno da mangiare di volta in volta, con la bulimia di parole vuote. Il desiderio ha a che fare con una ricerca molto più profonda, più lontana, più antica, più meridiana. Ma ci ha sfiorato anche la bêtise. E noi siamo qui, diastole e sistole, un po' bestie, un po' bête, e un po' alla ricerca di qualcosa che dia desiderio alla vita. Vi ringrazio.